avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo approfondimento del mondo alla radio. Stefano Sparro in regia, Mario Scatton per la parte tecnica. Abbiamo aperto con Born in the USA di Bruce Springsteen, 1984, una canzone che per molti riecheggia come una canzone patriottica, ma che in realtà parla di un popolo che viene ingannato e che è illuso da politici che lo manovrano. Un'America molto lontana, c'era Ronald Reagan in quel periodo, ma cosa c'è di simile con quello che sta avvenendo oggi negli Stati Uniti e soprattutto con i problemi che devono essere risolti all'interno degli Stati Uniti con l'entrata della nuova amministrazione Biden? Noi ne parliamo con il professor Gregory Aleggi, docente di storia dell'America presso la Luis Guido Carli. Ben trovato, grazie per essere ancora con noi.
Grazie di avermi di nuovo qui.
E ne parliamo anche con Rocco D'Ambrosio, docente di etica e filosofia della politica presso la Pontificia Università Gregoriana. Grazie anche a lei per essere con noi.
Buongiorno e grazie a lei e a voi tutti.
Professor Aleggi, intanto una considerazione. L'America del 1984 era comunque un paese con tanti problemi al suo interno, tante ferite aperte, tanti problemi sociali. Quanto è diversa dall'America che conosciamo oggi e quanto è sensibile l'America che conosciamo oggi a quelli che sono gli slogan che vengono, diciamo così, coniati in maniera un po' semplicistica? Pensiamo allo slogan del presidente uscente che ha segnato tutta la sua campagna: Let's make America great again, facciamo nuovamente grande l'America.
Guardi, una domanda interessante, cercheremo di essere sintetici perché non basterebbe un libro o un corso universitario. Intanto, alcune delle domande alle quali in qualche modo risponde Trump sono domande che vengono lontano. Persino quello slogan che ricordava lei è uno slogan riciclato dagli anni Ottanta. Quindi questa superpotenza ha in realtà, come dire, una sorta di dubbio identitario profondo che periodicamente riemerge. Questo è un aspetto che potremmo definire in fondo comune tra l'America degli anni Ottanta e quella di oggi. Ci sono però delle differenze altrettanto grandi. Nell'84 c'era ancora il muro, c'era ancora un mondo diviso in due, mentre pochi anni dopo, 5 anni dopo, sarebbe crollato, lasciando per un certo periodo gli Stati Uniti come unica potenza egemone. E questo non ha fatto bene agli Stati Uniti, perché in qualche modo è mancato il controllo esterno sulle azioni. Ci si è diventati molto autoreferenziali, convinti che l'unica dimensione da seguire fosse quella interna degli Stati Uniti. L'ultima considerazione macroscopica è proprio un paese che cambia anche demograficamente. Siamo ormai, e ce lo dicono le elezioni in Georgia, momento in cui diciamo, il gruppo etnico bianco, che poi ha dentro tanti sottogruppi naturalmente, sta per perdere la maggioranza assoluta della popolazione per diventare una maggioranza relativa. E quindi questo cambiamento etnico è anche un cambiamento culturale. Rispetto ai tempi in cui emigrarono i miei nonni e bisnonni, non c'è più come dire, un desiderio di assumere un'identità unica, ovviamente il melting pot in cui tutto diventa uno, ma di essere americani col trattino, americani con un'identità propria, e questo scuote molte certezze. Non è un caso che, diciamo, le immagini che abbiamo visto così drammatiche dell'assalto al Campidoglio mostrassero una larghissima prevalenza di un unico gruppo etnico bianco, un'unica prevalenza maschile che non rispecchia più la società americana.
Professor D'Ambrosio, Gregory Aleggi ha ricordato che gli Stati Uniti sono rimasti un po' egemoni dopo la caduta del muro, insomma, questo ruolo di guida morale e etica internazionale è tornato anche in questi giorni come tema spesso, no? Si dice, si è sentito dire che gli Stati Uniti devono riconquistare un ruolo esemplare per poter essere credibili a livello mondiale. Questa aspirazione, insomma, a tornare a essere guida a livello globale, è un'aspirazione lecita o che rischia di avere, insomma, qualche controindicazione?
Beh, direi che l'aspirazione è lecita, direi anche di più, è antropologica, perché l'aspirazione è duplice. Nella vita si cresce personalmente anche con dei modelli di riferimento, i primi sono i genitori, poi conosciamo altre persone, ma anche nelle comunità, quindi nelle nazioni, eccetera, ci sono dei modelli di riferimento, no? Le nostre democrazie vivono di quel, dal punto di vista teorico, giuridico, di quello che viene chiamato il Westminster System, ma è anche vero che le nostre democrazie sono cresciute, quelle occidentali naturalmente, con un occhio di riferimento agli Stati Uniti, per il loro grande ruolo nella Seconda Guerra Mondiale, per l'essere riferimento come una democrazia che resiste da più di due secoli, nonostante le difficoltà. Quindi è giusto che ci sia anche questo desiderio di avere un punto di riferimento. Naturalmente, come tutti i punti di riferimento, hanno le loro positività, questo succede anche a livello umano, e anche le loro criticità, in alcuni casi le loro negatività. Ben venga questo, e ora aspettiamo che gli Stati Uniti, e qualche cosa c'era negli ultimi discorsi di Biden, riprendano i principi fondanti della democrazia in maniera seria, in maniera costruttiva, e possono ridiventare un punto di riferimento per molte cose.
Speriamo un punto di riferimento sempre ovviamente a un livello di rapporti tra pari nella comunità internazionale, insomma. Professor,
certo, non un'egemonia.
Professor Aleggi, cosa dovrà fare la nuova amministrazione, su cosa si dovrà concentrare secondo lei per andare verso quel processo, si sente ripetere spesso, di guarigione democratica nel paese, si sente parlare di healing in inglese degli Stati Uniti. Quali sono i primi passi che la nuova amministrazione dovrebbe intraprendere secondo lei?
Io per primo non vorrei essere al posto di Joe Biden, perché è difficile muoversi in un momento in cui una parte cospicua dell'elettorato e quindi della cittadinanza non riconosce la legittimità di un'amministrazione, di un governo. Le mosse diventano tutte più difficili e bisogna concentrarsi sul non solo fare bene, ma anche sul convincere degli scettici, però non degli osservatori neutri. Le nomine che sta annunciando in questi giorni, ultima quella del nuovo direttore della CIA, sembrano tutte molto equilibrate, sembrano di alto profilo, ma è difficile immaginare che vengano accettate serenamente da chi era pronto ad assaltare il Campidoglio. Quindi conquistare la fiducia sarà difficile. Potrebbe essere reso più facile se ci fosse una, diciamo, pacificazione, una guarigione a livello periferico. In questo è difficile, perché il voto in Georgia ce l'ha confermato, si sta diciamo, sempre più accentuando una divisione tra centri urbani, cosmopoliti, multietnici, multiculturali, che un po' stanno uscendo dalla logica dei ghetti e dei quartieri bene, e invece le campagne sempre più bianche, sempre più rarefatte, in cui ci si affida sempre più a internet. Quindi onestamente non so cosa possa fare Biden altro che, diciamo, comportarsi bene, mantenere la calma, come ha fatto veramente in modo ammirevole in questi giorni così convulsi, e però anche sperare che dall'altra parte ci sia una disponibilità ad ascoltare, perché ripeto, con l'elettorato che si è diviso a metà tra repubblicani e democratici, e metà dei repubblicani che credono ai complotti, vuol dire che un americano su quattro parte fortemente prevenuto, non soltanto, diciamo, sconfitto. Questo è un ostacolo, uno su quattro è un ostacolo enorme.
Professor D'Ambrosio, una grande fetta di statunitensi che sono convinti, ovviamente, del male che è stato fatto al sistema, una grande fetta di americani che invece sostengono, diciamo così, la legittimità di quanto avvenuto il 6 gennaio. C'è bisogno per la nuova amministrazione di operare un cambiamento sociale e di mentalità. Questo, secondo lei, è possibile attraverso un cambiamento di passo su quello che è il modello educativo, che poi non riguarda soltanto gli Stati Uniti, il modello educativo dei cittadini? Insomma, la sfida può essere quella dell'educazione?
La sfida è certamente quella dell'educazione, e condivido quanto diceva il collega, il grande equilibrio nelle nuove nomine, e ci auguriamo che ci sia anche nella nomina per quello che riguarda il sistema educativo degli Stati Uniti, quindi scuola e università. E ricordo, se non erro, il collega mi può correggere perché conosce molto meglio di me la storia degli Stati Uniti, che dopo l'11 settembre fu creata una commissione culturale che doveva lavorare sull'immagine che gli Stati Uniti davano all'estero, e quindi rivedere la storia del poliziotto del mondo, che è sempre forte, che esporta la democrazia, tutte queste cose qua. Ora questo lavoro, secondo me, culturale, di revisione di modelli culturali che vengono trasmessi o non trasmessi nella scuola e nell'università e in tutti i mezzi di comunicazione, questo lavoro va rifatto, perché le rivoluzioni sono prima di tutto, al positivo o al negativo, sono prima di tutto culturali, poi diventano sociali, politiche, eccetera. E quindi ci attendiamo che venga rivisto un certo modello. Visito spesso gli Stati Uniti per motivi di studio, anche parenti, quasi una volta all'anno, tranne ora nel periodo del virus, e mi rendo conto che c'è molto nel DNA degli statunitensi in termini di libertà, di uguaglianza, ci sono dei valori, dei principi positivi, però è anche vero che il DNA alla lunga si può anche modificare negativamente se le istituzioni culturali non lavorano. Ecco, questo mi attendo dagli Stati Uniti, e questo sono curioso di vedere come anche questa amministrazione lavorerà.
Prima di andare avanti nel nostro colloquio su quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, vorrei farvi sentire nuovamente, per ricordarle anche al nostro pubblico, le parole di Papa Francesco all'Angelus di domenica scorsa, in cui ha rivolto il proprio pensiero, la propria preghiera proprio agli Stati Uniti in questo momento così critico. Sentiamolo e poi torniamo in studio.
Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la vita, 5, l'hanno persa in quei drammatici momenti. Ribadisco che la violenza è autodistruttiva, sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Esorto le autorità dello Stato e l'intera popolazione a mantenere un alto senso di responsabilità, al fine di rasserenare gli animi, promuovere la riconciliazione nazionale e tutelare i valori democratici radicati nella società americana. La Vergine Immacolata, patrona degli Stati Uniti d'America, aiuti a tenere viva la cultura dell'incontro, la cultura della cura, come via maestra per costruire insieme il bene comune. E lo faccia con tutti coloro che abitano in quella terra.
Professor Rocco D'Ambrosio, la cultura dell'incontro, la cultura della cura, insomma, sembra un richiamo anche a quel motto che ci eravamo abituati a sentire qualche anno fa: I care, a me importa, io sono coinvolto, mi sento parte di qualcosa. Si può leggere in questo modo?
Beh, se ricordiamo, così lo dico per affetto personale, l'I care italiano è stato ricordato e portato avanti da Don Milani, e in quella famosa pagina Don Milani dice: l'I care è il motto dei giovani americani statunitensi migliori. Quindi l'I care è la via migliore, il Papa non fa altro che ricordarlo anche nell'ultima intervista televisiva, cioè dobbiamo dimenticare l'io e ragionare in termini di noi, di un noi che si prende cura degli altri. Ed è interessante che nell'enciclica Fratelli Tutti, quando il Papa descrive il leader negativo, che è il leader populista, dice che il leader che non si cura degli altri e che è spinto da inclinazioni basse ed egoistiche. Parole profetiche che non valgono solo per gli Stati Uniti, ma valgono per tutti. Se non seguiamo l'aicare, il prenderci cura degli altri, cadiamo nell'egoismo più becero che distrugge la vita comunitaria.
Professor Aleggi, c'è un dato che è stato reso noto dal Wall Street Journal riguardo alla ripresa del mercato del lavoro negli Stati Uniti nel 2021. Gli esperti, dice il Wall Street Journal, prevedono un vero e proprio boom per il mercato del lavoro. Si è sempre detto che questa situazione che ha favorito il populismo e una sorta di egoismo negli Stati Uniti derivasse dalla crisi economica, dai grandi disagi che stava vivendo la società. Questo eventuale boom del mercato del lavoro, quindi una ripresa forte nel benessere dei cittadini statunitensi, che cosa potrebbe significare per la società americana eventualmente e per l'amministrazione entrante?
Nel 2019 c'era stata una forte crescita occupazionale che Trump si era attribuito come merito, ma in realtà, diciamo, era in continuità con quella dell'amministrazione Obama. Quindi sicuramente è una tendenza che è stata in atto. Il vero problema non è sul percentuale degli occupati ormai, credo che sia facile prevedere che nel momento in cui si supererà il problema Covid l'economia americana si rimetterà, anche l'economia reale, su dei binari solidi, perché già il mercato finanziario ha segnato dei record dimostrando di considerare temporanei i problemi del virus. Dicevo, il problema non è tanto il numero degli occupati quanto le condizioni di lavoro e le disparità di retribuzione. Uno dei fondamenti che hanno portato Trump a intercettare il dissenso è proprio il malessere di una parte della popolazione, è proprio il fatto della perdita di certezze della classe media e della difficoltà di classi, di gruppi che erano sostanzialmente solidi in questo squarcio, in questo inizio di millennio. In altre parole, grandi gruppi, grandissime aziende sempre più ricche, ma retribuzioni di larghissima parte dei lavoratori molto basse. Quindi più che guardare alla percentuale degli occupati, bisogna vedere le retribuzioni medie e quindi la possibilità di certezza. Una volta la classe media riusciva a immaginare per i propri figli un futuro migliore del proprio, adesso dubita di riuscire a mantenere lo standard che ha conosciuto. Non a caso nei vari discorsi, nelle varie anticipazioni dei suoi provvedimenti, il futuro presidente Biden ha già detto un innalzamento della paga oraria minima a $15, proprio dicendo chiaramente che non è possibile che persone che hanno un lavoro regolare, che si impegnano e che rispettano le regole, eccetera, non possano, vivere del loro lavoro. Quindi, ripeto, non tanto l'occupazione assoluta, ma le condizioni di lavoro che sono spesso non eque, non giuste, non tali da consentire una famiglia di vivere.
Grazie professore Aleggi. Tra l'altro poi volevo tornare con una domanda che sfiderà nuovamente le sue capacità divinatorie, perché è una domanda abbastanza complicata da prevedere. Professore D'Ambrosio, si è parlato spesso, sia durante la crisi del 6 gennaio, è tornato fuori il tema in maniera drammatica, di quella che è stata la gestione della pandemia negli Stati Uniti, una gestione che ha portato a un numero incredibile di morti, oltre 374.000 persone decedute, con un totale di contagi a livello nazionale di 22.5 milioni di persone. Questo è un tema che si può considerare un tema di priorità etica negli Stati Uniti, anche sia per in relazione all'uscente amministrazione che a quella entrante?
Certamente sì, perché prima di tutto dobbiamo vivere e poi possiamo lavorare, pensare, relazionarci, e quindi è priorità etica il tutelare la salute delle persone, la salute comunitaria da parte dell'autorità. E io aggiungerei anche che questa tutela non può essere abbandonata assolutamente all'improvvisazione. Oggi in tutto il mondo la classe politica ha il dovere di scegliere il meglio per le proprie popolazioni, ma facendolo ascoltando prima di tutto quelli che sono i pareri scientifici, pensando all'immediato e guardando anche un po' oltre l'immediato. Un ruolo difficilissimo, come diceva prima il professore. Io non vorrei essere al posto di Biden, ma possiamo estenderlo, non vorremmo essere al posto di nessuno di quelle persone che governano i nostri paesi e devono scegliere come conciliare la tutela della salute e anche la ripresa economica e anche la ripresa delle relazioni. Scelte difficilissime, questo ce ne dobbiamo ricordare quando votiamo, ed è un imperativo etico votare delle persone mature dal punto di vista umano, delle persone anche che hanno delle competenze e che hanno anche delle capacità tecniche per amministrare l'ordinario e in questo caso anche un po' lo straordinario.
Grazie professor D'Ambrosio anche per aver ricordato quelli che sono gli insegnamenti che arrivano un po' per tutti noi da quello che abbiamo visto accadere negli Stati Uniti. Professor Aleggi, siamo in chiusura, quindi veramente un ragionamento lampo. Ha senso parlare di rimozione del presidente Trump o di impeachment anche dopo il passaggio dei poteri, o rischia di essere un ulteriore lancio di benzina sul fuoco delle divisioni negli Stati Uniti?
L'accanimento contro un personaggio rischia spesso di avere il contraccolpo, di farne un martire e quindi di prolungarne la vita politica anziché accorciarla. Con tutto ciò non sembra in questo momento che all'interno del governo, quindi il vicepresidente Pence e la maggioranza del ministero, vogliano rimuovere Trump usando il 25° emendamento. Questo vuol dire che quasi sicuramente alla Camera ci sarà una mozione nuova di impeachment che passerà, e c'è un precedente storico per la prosecuzione del processo anche dopo la fine del mandato. Quindi è interamente possibile che ci sia un secondo impeachment, il cui scopo sarebbe solo quello, in caso di condanna difficilissima, perché servono i 2/3 e Biden ha uno stentato pareggio, quindi bisognerebbe convincere 16-17 repubblicani, di impedire a Trump di candidarsi. Se si riuscisse a fare questo, sarebbe un martire, ma tutto sommato neutralizzato. Se invece si arrivasse a un impeachment senza una condanna, come è già stato nemmeno un anno fa, ce lo dimentichiamo, in quel caso gli si darebbe ulteriore energia e la situazione potrebbe diventare davvero pericolosa.
Insomma, sarebbe un ulteriore problema da affrontare.
Sarebbe un autogol doppio, un calcio solo, 2 gol nella porta propria.
Grazie davvero professore Gregorio Aleggi, docente di storia delle Americhe presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie anche al professor Rocco D'Ambrosio, docente di etica e filosofia della politica presso Pontificia Università Gregoriana. Grazie a entrambi, grazie a chi è rimasto in ascolto. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui. Ci risentiamo tra pochissimo.